Questa mattina vogliamo leggere dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 7, i versetti che vanno dal 2 all'11, seconda Corinzi, capitolo 7, i versetti che vanno dal 2 all'11, anche se li riprenderemo e cercherò di spiegarli un po' più avanti nella predicazione, ma questi versetti faranno da guida alle nostre riflessioni. Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 2. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedervi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio, anzi quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Ci fermiamo qui. Vi ricorderete che domenica scorsa ho cominciato una breve serie di predicazioni dal titolo Gli elementi di una riforma biblica. Domenica scorsa mi sono limitato a spiegare il significato del termine riforma nei due sensi in cui è utilizzato nella scrittura. Vi ricorderete, il primo senso, riforma come progresso nella storia della redenzione, e poi riforma come ritorno al vero significato e alla vera pratica della fede. Poi mi sono soffermato a spiegare perché una riforma è un evento raro, e anche ho detto che una riforma biblica è un evento ancora più raro, un evento rarissimo. La mia esortazione conclusiva domenica scorsa è stata principalmente tesa a farvi riflettere profondamente sulla necessità del cambiamento, sul fatto che ciascuno di noi ha bisogno, deve capire che deve cambiare necessariamente. In che cosa? Magari ognuno di noi deve cambiare in cose diverse, ci sono aree di bisogni, di necessità diverse, ma una cosa è certa, ciascuno di noi deve cambiare in qualcosa. Quindi sarebbe interessante se oggi, invece di predicare, io vi ponessi delle domande, o magari vi lasciassi condividere i vostri pensieri e i vostri proponimenti, le vostre azioni che avete fatto per mettere in pratica quanto avete ascoltato. Cioè, così stamattina, invece di predicare, direi: allora, domenica scorsa abbiamo detto che ciascuno di noi deve cambiare, E poi avete riflettuto su questo fatto. In che cosa sei cambiato? O che, in che cosa ti sei proposta o proposto di cambiare, fratello, sorella? Forse qualcuno di noi ha provato a fare qualcosa, ma temo che una buona parte tra noi, chissà, magari una gran parte tra di noi, non ha fatto. E dovremmo domandarci perché? Perché quelle parole di domenica scorsa, in buona parte, spero non totalmente, ma in buona parte sono cadute nel vuoto o non sono state seguite da seri proponimenti e da veri cambiamenti? Probabilmente ci sono due possibilità. La prima è che qualcuno si sia esaminato a lungo e abbia scoperto di non avere bisogno di alcun cambiamento. In altre parole, sono perfetto, sono perfetta, non devo cambiare niente, quindi non c'è niente che deve cambiare nella mia vita. Se è così, mi meraviglio che questa mattina siate ancora qui, perché qui non c'è posto per gente perfetta. Io non lo sono, temo che nessuno di noi lo sia. La seconda risposta, però, è un'altra. E probabilmente questo è vero per ciascuno di noi. È perché non abbiamo avvertito profondamente, con tutta la forza necessaria, questo bisogno, questa necessità che abbiamo di cambiare. Perché da dove comincia una riforma? Da dove comincia una riforma biblica? Una riforma biblica comincia proprio dalla presa di coscienza dei nostri veri bisogni. Una riforma biblica è come una cura a una malattia. Fino a quando non sappiamo di essere malati, noi non siamo disposti a prendere alcun rimedio, alcuna medicina. Se un dentista vi guardasse dentro la bocca e vi dicesse: senti, vedi che qui c'è qualcosa che deve essere fatto nei tuoi denti, e se non si fa avrai problemi nel futuro. Se noi non abbiamo dolore, se non ne vediamo noi stessi la necessità, difficilmente diremo al dentista: vai avanti, lavora, trapana i denti e fai quello che devi fare. Fino a quando non abbiamo un dolore, una sofferenza, fino a quando non prendiamo consapevolezza in prima persona, non abbiamo questo senso di disagio, noi raramente prendiamo dei rimedi. Ed è questa la ragione per cui la maggior parte tra noi si trovano in una posizione di stallo e tendono ad accomodarsi e a non cambiare. Non vediamo il nostro bisogno, non abbiamo coscienza dei nostri veri bisogni. Ora, quello che questa mattina dirò si applica proprio alla riforma biblica. Quello che ho detto domenica scorsa poteva applicarsi anche ad altri casi o, diciamo, circostanze o situazioni di riforma. Ma questa mattina parlerò proprio di una riforma biblica. E da dove comincia una riforma biblica? Lo ripeto, dalla presa di coscienza dei nostri veri bisogni. Quali sono i bisogni che noi avvertiamo? Spesse volte i bisogni che noi avvertiamo sono molto diversi dai nostri veri bisogni. Che cos'è un bisogno avvertito? Un bisogno avvertito è quello di cui noi crediamo di avere bisogno. Ah, se solo avessi questa cosa, se solo potessi fare questo, se avessi 20 anni in meno, se possedessi questa automobile, se vincessi 500.000 euro o 5 milioni di euro o 50 milioni di euro al Super Enalotto, se avessi in altri termini maggiore quantità di denaro o cose di questo genere, allora sì che starei bene, allora sì che sarei felice, allora sì che... Molte volte noi pensiamo di avere bisogno di certe cose, ma i nostri bisogni avvertiti sono ciò di cui crediamo di avere bisogno, ma spesse volte è molto diverso ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Oggi ci sono nuove malattie, nuove dipendenze. Una di queste è chiamata lo shopping compulsivo. C'è gente che esce di casa e magari con l'aiuto di carte di credito, bancomat, eccetera, entra in un negozio e comincia a comprare questo e quello. E questo li fa stare bene perché li fa sentire in qualche modo appagati. Lo fanno proprio per soddisfare questo senso di vuoto che hanno nella loro vita e si trovano a comprare qualunque cosa, cose che magari non hanno assolutamente bisogno. C'è gente che si abbandona a questo shopping compulsivo senza nemmeno uscire di casa, perché ormai puoi acquistare tantissime cose stando seduto sul tuo divano davanti al computer, ormai funziona in questo modo. Si pensa di avere bisogno di qualcosa che in realtà, di cui in realtà non si ha veramente bisogno. Abbiamo esempi di questo genere, di questa malattia, anche nella scrittura, anche nella Bibbia. Per esempio, noi troviamo il caso di un paralitico che fu portato a Gesù da 4 amici. Vi ricordate quel paralitico che per presentarlo davanti a Gesù lo hanno abbassato, hanno scoperchiato il tetto e lo hanno calato con delle corde? Ce ne parla Luca, ce ne parla Marco. Avete notato che cosa fa Gesù nei confronti di quest'uomo? Prendo il passo di Marco, per esempio, quando questo paralitico gli si trova davanti, Gesù lo guarda e ha un paralitico davanti. Questo paralitico glielo portano davanti per quale ragione? Perché sia guarito della sua paralisi, no? Invece no, Gesù lo guarda e gli dice: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Se voi aveste chiesto a quel paralitico: ma di cosa hai bisogno tu? Se gliel'aveste chiesto a quei 4 che l'hanno portato lì e l'hanno fatto da sopra il tetto, l'hanno calato, che cosa pensate che vi avrebbero risposto? Perché avete portato quest'uomo davanti a Gesù? Loro avrebbero detto: affinché sia guarito dalla sua paralisi. Gesù è potente, Gesù guarisce i paralitici, l'abbiamo saputo, l'ha fatto, lo farà anche per il nostro amico, lo farà anche per me. Invece Gesù, colpo di scena, invece che guarirlo della sua paralisi, gli dice: i tuoi peccati sono perdonati. C'è un altro esempio nel Vangelo di Giovanni. Vi ricordate un altro paralitico che Gesù guarisce? E questo paralitico era quello che si trovava verso quella piscina, no? Dove si agitava l'acqua e le persone, si diceva che chi si gettasse prima sarebbe stato guarito, a Betesda, e quest'uomo si lamentava: io non posso mai essere guarito perché non c'è nessuno che mi butta nell'acqua. E Gesù, nonostante lì ce ne fossero tanti, guarì proprio lui e gli disse: alzati, prenditi il tuo lettuccio e cammina, vattene. Dice che dopo un po' di tempo lo incontrò nel Tempio. Lo potete leggere in Giovanni al capitolo 5, il versetto 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ascoltami, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Che cosa c'è di peggio di essere paralitici e di essere soli e di rimanere in quello stato per una vita intera? Gesù glielo dice a quest'uomo: il tuo problema principale non era la paralisi, non è la malattia, non è la sofferenza del corpo, non è neanche la solitudine e non è nemmeno la morte fisica. Il tuo problema principale è un altro, sono i tuoi peccati. Lo stesso problema di quell'altro paralitico che Gesù guarirà, che Gesù poi guarirà anche dopo aver perdonato. Quindi molto spesso noi scambiamo quelli che sono i sintomi del nostro malessere con le cause del nostro malessere e ci inganniamo circa le cose che ci mancano davvero. Sapete qual è il nostro problema? Perché noi non riusciamo a comprendere bene, perché ci paragoniamo con gli altri. Perché ci paragoniamo con gli altri esseri umani. Guardiamo altre persone e ci sembrano che siano più felici di noi, perché hanno una buona salute, perché hanno una certa prosperità, perché hanno un buon lavoro, perché hanno una certa situazione, perché possono andare in pensione, mentre a noi, per esempio, è stata dal nuovo governo tagliata la pensione o impedito di andare in pensione quando avevamo programmato, o per alcuni tra di noi magari pensiamo che non andremo mai in pensione. E allora ci paragoniamo agli altri e pensiamo che la nostra infelicità dipende dal fatto che siamo diversi, non abbiamo le cose che hanno gli altri. Ci paragoniamo alle creature e non a Dio, e queste creature diventano i nostri punti di riferimento, i nostri modelli. Sapete perché noi non vediamo i nostri veri bisogni? Perché non poniamo come dovremmo dinanzi ai nostri occhi Dio e non ci poniamo al suo cospetto come dovremmo. Agostino d'Ippona, nelle sue famose confessioni, la sua autobiografia, inizia proprio dicendo così: Signore, tu ci hai fatti per te stesso e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. E se noi non troviamo in Dio un punto di riferimento, non ci renderemo conto mai dei nostri veri bisogni. Continueremo a scambiare i sintomi con le cause delle nostre malattie. Cercheremo di curare i sintomi, ma le cause rimarranno. E la nostra malattia ci distruggerà. E come possiamo prendere coscienza dei nostri bisogni? Come? Allora, noi siamo ciechi. Noi scambiamo i sintomi per la malattia, cerchiamo di curare i sintomi e la malattia rimane, e quindi non comprendiamo che cosa deve davvero cambiare in noi. Come prendere coscienza dei nostri bisogni? Com'è che possiamo renderci conto davvero di che cosa deve cambiare? Il passo che abbiamo letto in Seconda Corinzi ce lo dice. E vi chiederei per cortesia di riaprire la Bibbia in Seconda Corinzi al capitolo 7. Seconda Corinzi, capitolo 7. Questo testo mostra quali sono i mezzi stabiliti da Dio e quali sono le cose necessarie affinché ci sia una vera riforma biblica, che non è altro, se volete, non è altro che il ravvedimento. Che cos'è la riforma biblica se non una vecchia parola che non si usa più? Il ravvedimento, il pentimento. Paolo ci mostra quali sono i mezzi per i quali noi possiamo ravvederci. Che cosa è necessario affinché vediamo chi siamo? Primo, noi vediamo chi siamo soltanto se dinanzi ai nostri occhi abbiamo degli uomini, delle persone che possiamo prendere ad esempio, delle persone che ci mettono in difficoltà, delle persone che ci inquietano, delle persone che ci fanno pensare, delle persone che con la loro santità, con la loro devozione, con il loro timore di Dio, con la loro onestà ci mostrano che cosa significa essere dei cristiani. Non c'è ravvedimento dove c'è corruzione, non c'è ravvedimento dove c'è decadenza in una chiesa. Sapete per quale ragione il popolo di Dio, come vi dicevo la volta scorsa, tende molto presto a allontanarsi da Dio e dalla verità? Perché quando qualcuno nel popolo di Dio comincia a prendere una strada che non è quella della giustizia e viene tollerato, quella mela marcia ha l'effetto di far marcire tutto il resto. E quando, piuttosto che uomini santi e devoti e seri e onesti alla conduzione del popolo di Dio, si trova gente interessata, disonesta, disinteressata delle cose di cui dovrebbe interessarsi e interessata ai propri personali bisogni, allora quella è la via del declino, della corruzione, dello sviamento. Paolo comincia a parlare a questi credenti dicendo: fateci posto nei vostri cuori. Avete visto al versetto 2: noi non abbiamo fatto torto a nessuno, noi non abbiamo rovinato nessuno, noi non abbiamo sfruttato nessuno. Paolo sta dicendo: ricordatevi di me, ricordatevi di noi che vi abbiamo predicato il Vangelo. Noi non siamo state persone che hanno cercato di spillarvi denaro, di sfruttarvi, non siamo state persone che abbiamo cercato di rovinarvi, siamo state persone che tra di voi abbiamo mostrato che cosa significa essere dei cristiani, dei servi di Cristo, umili, teneri, disinteressati, amorevoli, affezionati. Noi vi abbiamo mostrato cosa significa l'amore cristiano. Ricordatevi di noi. Vedete, i veri insegnanti nella Chiesa non sono delle star occasionali, personaggi carismatici capaci di compiere sorprendenti performance, ma sono persone che danno una testimonianza credibile. Un profeta è una persona dignitosa, è una persona che ha autorità perché è una persona coerente, che ha coraggio, il coraggio del martire, che ha la perseveranza del maratoneta. La forza di un uomo, di una donna che è serio, che è seria, che è devoto, che è devota, la forza di una persona timorata di Dio, la forza di una persona che quando prega, prega come se avesse Dio davanti, che quando parla, parla esprimendo non i propri personali pareri, ma come essendo la bocca di Dio. Queste persone sono persone potenti, sono persone che sono temute dagli empi e sono allontanate da uomini malvagi, ma sono persone che sono capaci di influenzare altri per il bene. Vi ricordate la storia di Acab e Giosafat? Quando, minacciati dai Siri, chiedeva il re Acab consiglio ad alcuni del suo entourage, dei suoi profeti, e questi andavano e dicevano: sì, non ti preoccupare, li distruggerai, li ammazzerai, li romperai, eccetera. E Giosafat, che era un uomo che aveva un pochino di timore di Dio, era un uomo timorato di Dio, anche se più volte ha sbagliato nel mettersi con delle cattive compagnie, gli disse: Acab, ma non c'è nessuno che potrebbe parlare nel nome di Yahweh? Non c'è nessun profeta? Sì, ce n'è uno, Micaia, ma questo è proprio una persona antipatica, mi dice sempre cose contrarie a quelle che voglio sentire io. Chiamiamolo. E Micaia viene chiamato. Potete leggere questa storia nel primo libro dei Re, al capitolo 22. Micaia viene chiamato, e Micaia, quando lo chiamano, il re vuole sapere come va, tutto a posto, non ti preoccupare, tutto a posto. No, gli dice, no, tu mi devi parlare non nel tuo nome, mi devi parlare nel nome del Signore. Che cosa dice il Signore? Ah, se è così, il Signore ti dice che tu sarai distrutto. Acab non lo sopportava Micaia, perché quest'uomo viveva separato da tutti gli altri, parlava nel nome di Dio e diceva al re cose che non voleva sentire. Cose che lo infastidivano, perché andavano contro i suoi desideri, contro i suoi pensieri, contro quello che lui pensava di avere bisogno. Ma Micaia era un uomo autorevole, perché parlava nel nome di Dio. E un santo, un vero credente, è una persona scomoda. È una persona scomoda. Paolo era questo genere di persone, ed è questo genere di persone, quel tipo di persone che fa del bene alle chiese, che promuovono le riforme. Una chiesa sana è composta da persone che singolarmente, non solo da predicatori, ma da persone che singolarmente offrono spunti di correzione e di insegnamento agli altri. Sapete come avviene lo sviamento nelle chiese? Vedi tuo fratello che sbaglia e pensi, ma che mi importa, poi se la vede lui, se la vede lei. Vedi tua sorella che sbaglia, si comporta male, gira le spalle e vattene. Sapete come avviene invece la riforma? Quando vediamo qualcuno che sbaglia, ci rammarichiamo dentro noi stessi, preghiamo Dio e con coraggio andiamo cercando di capire la situazione, non per condannare quel fratello o quella sorella, ma per cercare di capire la situazione e se sta sbagliando, con amore e con la tenerezza di Cristo, le diciamo o gli diciamo quelle parole che deve sentire. Quando non ci sono dei buoni esempi nella Chiesa, lo sviamento è inevitabile. La riforma inizia quando invece ci sono dei buoni esempi, e Paolo, non per mettersi in mostra, ma per ricordare loro quello che avevano visto quando lui si trovava tra loro, dice: ricordatevi di noi, guardate come ci siamo comportati. Per quale ragione un ministro o un pastore o un predicatore o un vescovo o chiunque esso sia, qualunque titolo abbia, che non è un buon esempio, deve essere immediatamente rimosso dalla posizione che ricopre? Perché quell'uomo corrotto porterà la corruzione nella Chiesa. Io ricordo, mi trovavo in una denominazione dove quando capitava che c'era una persona che creava dei problemi in una Chiesa, veniva spostata in un'altra Chiesa. Quanta gente, lo vediamo, no? Quel parroco, no, fa questo scandalo lì, lo mettiamo in un'altra parrocchia, così finisce lì. Questo non è che succede solo nella Chiesa Cattolica Romana, esiste in molte denominazioni purtroppo, e lo sviamento è determinato proprio da questo. Una mela marcia, soprattutto quando si trova nella condizione di avere influenza sugli altri, fa marcire tutte le altre. Paolo poteva dire: prendetemi ad esempio, nessuno mi può incolpare di essere un approfittatore, nessuno mi può incolpare di essere corrotto, e quindi aveva l'autorevolezza per richiamare altri al ravvedimento. Per quale ragione noi ci troviamo così male in Italia? Il pesce puzza sempre dalla testa, si dice, e quando noi vediamo i nostri politici che badano ai loro interessi e cercano di frodare il più possibile Non pensate che anche tutto il resto del popolo, quando ne ha la possibilità, cercherà di fare la stessa cosa? Chi è che invertirà la rotta? Soltanto quando ci saranno dei buoni esempi. Perciò quando andate a votare, non votate chiunque, non votate gli amici o gli amici degli amici, ma votate persone che potete considerare come delle persone oneste, che possono costituire dei buoni esempi. La seconda cosa, quando affinché ci possa, possiamo vedere il nostro bisogno, dobbiamo essere messi a confronto con persone che sono migliori di noi. La seconda cosa, quando abbiamo un vero insegnamento, un vero insegnamento. Nella seconda Corinzi, al capitolo 7, il versetto 8 e seguenti, Paolo parla di una lettera che aveva scritto: anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento. Questi credenti, vi ricordate la storia? Quando andò qualcuno da Paolo a dirgli: guarda che a Corinto sta succedendo un macello, c'è questo, si litigano uno con l'altro, ci sono delle sette, c'è un disordine nell'esercizio dei doni, c'è addirittura un incestuoso, ci sono problemi di tutti i tipi, disordini nelle agapi, il modo in cui veniva celebrata la cena del Signore, immoralità. E Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi, e la prima lettera ai Corinzi è severissima, e Paolo qui dice: io vi ho rattristati con questa lettera che vi ho scritto. Ma quella lettera che aveva rattristato quei credenti aveva prodotto un effetto. Ora, com'è che noi possiamo vedere noi stessi se stiamo lontani dalla vera parola di Dio? Com'è che le persone possono ravvedersi se vanno in chiesa per cantare 5, 10 o 20 cantici e poi si sentono che so la predicozza del tipo: Dio ti ama, Dio ti guarisce, Dio ti fa del bene, eccetera, eccetera? Com'è che si può essere convertiti e ravveduti se non ci confrontiamo quotidianamente, personalmente, profondamente con la parola di Dio? Se la Bibbia non è conosciuta, non è letta. Quella Chiesa che non fa pressione affinché ogni membro conosca la parola di Dio, legga la parola di Dio, studi la parola di Dio. Quella Chiesa che non annuncia la parola di Dio con forza, che lascia il popolo nell'ignoranza. Non è una Chiesa che può vivere nella riforma e nel ravvedimento. È una Chiesa che è destinata a corrompersi sempre di più. Paolo ha potuto produrre effetto su questi Corinzi. Questi Corinzi si erano ravveduti. Infatti la seconda Corinzi, in questo capitolo 7, parla del ravvedimento prodotto dall'azione di Paolo, perché era un uomo in un certo modo e perché ha parlato in un certo modo, ispirato da Dio, perché ha messo queste persone davanti alla parola di Cristo, ha innalzato la croce, ha ricordato loro che chi si unisce con una prostituta è un solo corpo con lei, ma noi siamo stati acquistati da Cristo, che ci ha comprati con il suo sangue affinché fossimo uno spirito solo con lui, e che non si può fornicare, commettere immoralità sessuale se siamo dei cristiani, che non ci si può separare gli uni dagli altri se siamo dei cristiani. Non possiamo dire: io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo o io sono di Cristo, perché Cristo è morto per noi affinché fossimo un solo corpo e un solo popolo, e così via. Paolo mette davanti a questi credenti la parola di Dio, il sistema della verità. Nell'Antico Testamento abbiamo l'esempio di Giosia. Al tempo di Giosia un'altra riforma ci fu. Come avvenne questa riforma? Avvenne perché il re che era già stato sensibilizzato da Dio nel suo cuore, avendo ordinato di restaurare il Tempio, a un certo punto davanti al re gli viene portato un libro, il libro della legge. Il libro della legge, il libro del patto, il libro della rivelazione di Dio, che doveva costituire il fondamento della vita del popolo di Dio, era stato dimenticato, era stato sepolto sotto cumuli di magari altri libri o chissà che cosa, dimenticato. Infatti quando andarono dal re Giosia a dirgli: guarda, è stato trovato un libro, e glielo lessero, quest'uomo si strappò le vesti e disse: qualcosa dobbiamo fare, perché l'ira di Dio contro di noi è grande. È la parola di Dio che ci mostra chi siamo. E guai a noi se lasciamo passare giorni e settimane e mesi senza leggere e meditare profondamente la scrittura, senza lasciarci investigare dalla scrittura. Guai a noi se sono passati giorni e settimane e mesi senza che, quando abbiamo letto un passo della Bibbia, non abbiamo dovuto gridare: Signore, abbi pietà di me. Guai a noi se abbiamo preso l'abitudine di leggere la Bibbia un capitolo, due capitoli, tre capitoli, 10 capitoli al giorno, e quando abbiamo letto chiudiamo e è passato tutto. Abbiamo bisogno di sentire la forza della parola di Dio, che è come il martello che spezza il sasso che è diventato il nostro cuore, che è il fuoco che scioglie il ghiaccio del nostro cuore. Abbiamo bisogno di diventare nuovamente sensibili alla voce di Dio, perché non c'è speranza che il nostro ravvedimento si rinnovi e che la nostra riforma continui se abbiamo perso contatto con Dio, perché non lo sentiamo più parlare attraverso le pagine della sua parola. Che vi aspettate? Che Dio faccia sentire la sua voce nelle vostre orecchie? È qui la voce di Dio. Un vero insegnamento, una fedele e appropriata applicazione della verità. Abbiamo bisogno e dovremmo pregare sempre che Dio, insieme alla sua parola, ci mandi un Nathan come fece con Davide, che ci punta il dito e dice: quell'uomo sei tu, quella donna sei tu. Nathan e Davide, quell'episodio è molto indicativo di quello che succede quando gli uomini come me e come voi, che hanno un certo senso delle cose di Dio, ascoltano una bella predica. Vi ricordate? Nathan fece una bella predica a Davide. Davide, senti un po', guarda che cosa è successo. C'era un uomo che aveva tanti agnelli e poi ce n'era uno che ne aveva una sola. E quando quest'uomo che era così ricco, gli venne un amico a casa, un ospite, invece di prendere uno delle sue bestie per offrirgliela, per farlo mangiare, gli prese quell'unica agnella di quell'uomo che l'aveva allevata teneramente. Che si deve fare a quest'uomo? Deve morire. Davide aveva il senso della giustizia. E Nathan non disse: ma guarda che razza di ipocrita, non capisce niente, voltò le spalle e se ne andò. Nathan disse: quell'uomo sei tu, Davide, tu l'hai fatto, con la moglie di Uria, tu con Bezzabea, tu, quell'uomo sei tu. Come Giovanni il Battista, che quando c'era Erode che lo vedeva, non è che gli diceva: sai, comandamento dice non commettere adulterio, e chiunque commette adulterio pecca davanti a Dio. No, no, Giovanni il Battista gli diceva non ti è lecito, non ti è a te tenere la moglie di tuo fratello. Che sfrontatezza. Ecco, questo è quello che può creare davvero un vero cambiamento. Ma poi c'è bisogno di un'altra cosa. E con questa è l'ultima cosa, prima di passare a due o tre applicazioni. Affinché possiamo vedere i nostri veri bisogni, abbiamo bisogno dei buoni esempi? Certo. Abbiamo bisogno di un buon insegnamento? Certo. Ma abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo. Perché gli uomini possono essere capaci di produrre una certa tristezza, di metterci a disagio, di metterci in difficoltà, ma quello che veramente farà in modo che la nostra vita cambi è quando Dio stesso trafigge il nostro cuore. Io posso mettervi a disagio, ma non vi posso convertire, fratelli e sorelle. No, non vi posso convertire. L'unico che vi può far sentire la necessità, che può far sentire a voi e a me la necessità del nostro cambiamento, è Dio, lo Spirito Santo. Troviamo anche questo nel passo che abbiamo letto, ai versetti 9, 10. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Paolo sapeva che il loro ravvedimento era qualcosa che non aveva prodotto lui. Io vi ho rattristati, ma la tristezza che io ho prodotto con la mia lettera è riuscita a diventare ravvedimento, e mi rallegro perché vedo in questo l'opera di Dio. Il ravvedimento è un dono di Dio. La convinzione di peccato è opera dello Spirito Santo, e soltanto quando lo Spirito Santo opera profondamente nel nostro cuore noi siamo capaci di cambiare. L'Apostolo Paolo diceva a Tito: vedi, ci sono queste persone alle quali bisogna turare la bocca, e devono essere, per questa ragione, un anziano deve essere una persona che deve essere capace di turare la bocca agli oppositori. Sì. Noi possiamo turare la bocca agli oppositori con dei buoni argomenti, ma soltanto Dio può convertire gli oppositori. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo noi leggiamo che Paolo scriveva a Timoteo dicendo: il servo di Dio non deve litigare, deve essere mite, mansueto con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi. E riconoscere, per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Io posso mettermi qui a spiegare tutta la teologia evangelica, dimostrarvi l'errore dei testimoni di Geova, dimostrare l'errore del cattolicesimo romano, dimostrare l'errore. Ma nessuno di voi sarà convinto se non c'è un'opera interiore dello Spirito Santo che ci fa vedere chi siamo e ci fa comprendere il bisogno che abbiamo di Cristo. Paolo dice: mi rallegro perché le mie parole sono state usate da Dio, lo parafraso un po', affinché ci sia ravvedimento. Buone parole, anche le parole di verità da sole non bastano. Vi ricordate quando Geremia mandò al re Joachim la sua parola, e la stessa parola che aveva prodotto un certo dolore in alcuni che l'avevano ascoltato nel re non produsse niente, la sentiva parlare e con un temperino tagliava il rotolo e lo bruciava, come fa tanti. Come accade ogni volta che la parola è predicata, ci sono alcuni che ne sono spaventati, altri seriamente presi, altri completamente refrattari. Qual è la differenza? O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, apri i miei occhi, fammi vedere il bisogno che ho di te. Di che hai bisogno allora? Hai bisogno del vero Dio. Hai bisogno del vero Dio perché nessuno è indipendente. Puoi pensare di avere bisogno di questo, di quell'altro. Puoi pensare che senza quella medicina starai male, puoi pensare che senza quella persona sarai sofferente, puoi pensare che senza quell'oggetto, quella musica starai male, no? Ma realmente ciò di cui hai veramente bisogno è del vero Dio. Tutte le altre cose che sembra ci diano soddisfazione sono idoli e sono specchi deformanti che ci danno una visione distorta, falsa della realtà, che creano intorno a noi un mondo che non è reale, che è destinato a crollare. Hai bisogno del vero Dio, questo vero Dio che si offre a te in Cristo, questo vero Dio che è venuto e si è incarnato e si è fatto uomo come noi, affinché noi potessimo diventare figli di Dio. Hai bisogno di essere riconciliato con Dio a causa del tuo peccato. Il senso dei tuoi malesseri, il tuo malessere psicologico non è un senso di colpa, è una vera colpa. Hai bisogno che i tuoi peccati siano perdonati, e fino a quando i tuoi peccati non saranno perdonati, lavati da Cristo, non potrai assolutamente stare bene. Sarai sempre alla ricerca di qualche cosa, scapperai da qualcuno, scapperai da qualcosa, cercherai rifugio da qualche parte, ma fino a quando la tua colpa non sarà cancellata, fino a quando non sarai lavato, per usare un termine biblico, nel sangue dell'agnello, non avrai pace. Hai bisogno del vero Dio, hai bisogno di essere riconciliato con Dio, hai bisogno di ravvederti, hai bisogno di cambiare mente. Io cambiare? Posso entrare di nuovo nel grembo di mia madre e rinascere? Diceva Nicodemo, io cambiare a 50 anni, a 60 anni, a 80 anni? Sì, hai bisogno di cambiare. Hai bisogno di cambiare. Hai bisogno di cambiare mente, di abbandonare l'adorazione degli idoli e di diventare un vero adoratore del Dio vivente. Gesù ha insegnato così, la sua prima predicazione è stata: ravvedetevi e credete al Vangelo. Dio ordina a tutti gli uomini di ogni luogo, di ogni tempo, che abbiano a ravvedersi. E che cos'è il vero ravvedimento? Non ho il tempo per spiegare quali sono gli effetti del vero ravvedimento. Dovete aspettare ancora un po'. Non so. Stasera tornereste se vi dicessi: stasera parlerò del vero ravvedimento, ciò di cui ciascuno di noi ha bisogno, o abbiamo altri progetti? Questo argomento merita un'attenzione più profonda e probabilmente lo farò la prossima volta che parlerò di questo, ma prendete un altro istante ancora, e ho davvero concluso. Seconda Corinzi capitolo 7, e ve lo lascio come riflessione, ve lo lascio come riflessione, perché non dirò molto. Paolo parla del ravvedimento di questi Corinzi. Come è una persona che si ravvede? È una persona che si è rattristata, certo, è una persona che ha pianto, lo vediamo anche lì in questo passo, ma soprattutto nell'ultimo versetto, versetto 11, quando dice: quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo. Quale punizione? Questi sono i segni del vero ravvedimento. e vi vorrei invitare a studiare più profondamente ogni parola. Studiate la parola tristezza, studiate la parola premura, studiate la parola scuse, sdegno, timore, desiderio, zelo. Perché una persona che è veramente ravveduta mostrerà questi segni. Ne parlerò la prossima volta, ma vogliamo considerare il bisogno che abbiamo di conoscere un vero ravvedimento. Allora, se vogliamo essere davvero ravveduti, dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Dobbiamo guardare con attenzione non ai peggiori esempi che sono davanti a noi, ma ai migliori. E dobbiamo imparare dai buoni esempi della storia del cristianesimo, l'importanza di leggere delle biografie cristiane. Dobbiamo pregare per una potente azione dello Spirito Santo e dobbiamo fare tutte queste cose affinché davvero possiamo vedere i nostri bisogni. Perché i nostri occhi si aprano nel discernimento, perché possiamo essere in grado di vedere, di confessare, di rammaricarci delle nostre responsabilità e dei nostri peccati e delle nostre azioni, perché possiamo avere una chiara comprensione di quelle che sono le nostre possibilità, quello che dobbiamo fare, e perché possiamo avere chiarezza su ciò che dobbiamo fare per prima. Cosa? Prima di tutte le altre. E per avere la forza di fare tutto ciò che dobbiamo fare. Signore, aiutaci a vedere quali sono i nostri bisogni. Aiutaci a metterci a confronto con la verità, con i migliori del tuo popolo. Aiutaci, Signore, a vedere quali sono le nostre personali responsabilità, le mie personali responsabilità, e dammi chiarezza e discernimento affinché io possa cambiare in tutte le cose che devono essere cambiate nella mia vita, e dammi la forza perché io possa cambiare. La fine di quest'anno e l'inizio dell'anno nuovo possa portare un vero ravvedimento in ciascuno di noi. Guai a noi se pensiamo che non c'è nulla di cui dobbiamo ravvederci. Beati noi se siamo quelli che fanno cordoglio, quelli che si rattristano, perché saranno consolati. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola ci mette dinanzi alle nostre gravi e serie e profonde responsabilità, e ti vogliamo chiedere che tu possa compiacerti di donarci la tua buona parola e il tuo buono spirito affinché possiamo camminare nel tuo timore e possiamo fare la tua volontà. Fa che il resto di questo giorno possa essere speso bene, che anche questa sera possiamo tornare alla riunione che ci sarà con il desiderio e la brama di conoscere più profondamente quelli che sono i nostri bisogni. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen. Vogliamo alzarci.